ragazza giovane che giungeva da sola da un villaggio lontano, con questo bimbo in grembo.
Il nostro compito, a parere mio e di Chiara, era di poter comporre tanti più tasselli possibili della vita di Abby.
Storie di bambini adottati e di madri che li lasciano andare, in una puntata che si intitola Javier e Ashley.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ci capita abbastanza di frequente di ricevere delle storie che raccontano di adozioni. Noi però siamo molto grati a Iano, che l'avete già sentito la voce, ovviamente è l'autore, il protagonista di questa storia insieme a sua moglie, di averci mandato la loro storia, perché ci ha dato il destro per creare una puntata che secondo me, e lo dico non perché siamo nella coda della stagione, è una tra le puntate più belle di questa stagione. Dovessimo fare un secondo libro, sicuramente sarebbe inserita all'interno di quel libro, che vi ricordo si chiama Cose che succedono vivendo, e potete magari comprarvelo per passare una bella estate in compagnia di queste 50 storie che abbiamo raccolto. Ma torniamo a noi, vi dicevo, questa è una puntata davvero bellissima perché contiene due storie diverse tra di loro, come sempre accade, che parlano di adozione, però una dal punto di vista dei genitori adottivi, l'altra invece dal punto di vista della figlia, Ashley in questo caso, che è stata adottata. Sono storie che, come sempre succede, parlano di adozione ma parlano di molto altro, parlano di genitorialità, parlano di essere figli e parlano soprattutto della ricerca della propria identità. Si intitola Javier e Ashley. Benvenuti. Fin dal momento dell'abbinamento ci era stato detto che il nostro bambino, Javier, era stato trovato abbandonato a un mese di vita. Anche quando nel mese di marzo del 2011 abbiamo presenziato in tribunale ad Addis Abeba, su quel grosso faldone di fogli rilegati con spago in mano alla giudice che ci ha dichiarati mamma e papà, anche là dentro, nel libro che conteneva la storia ufficiale di nostro figlio, c'era scritto che i genitori erano sconosciuti. Un bambino trovato abbandonato il 29 luglio 2010, età stimata un mese, quindi nato il 29 giugno, chissà dove. Questo era tutto quello che si poteva sapere di questa splendida creatura.
Sicuramente è stata una scelta obbligata, come in molti altri casi, dal momento che passano gli anni e non arrivano figli naturalmente. Quindi nel caso nostro abbiamo fin da subito deciso che il nostro figlio sarebbe stato africano, nel senso che ci piaceva l'idea che fosse evidente, avesse un imprinting, no, che dicesse sono un figlio adottivo, e così è stato.
Poi invece, arrivati nella regione del Wollaita, a 300 km a sud della capitale, a inizio giugno 2011, durante il nostro secondo viaggio, incontrammo una sera un'infermiera che diceva di conoscere le storie di molti nostri bambini. Anche io e Chiara, incuriositi, l'abbiamo quindi avvicinata mostrandole il nostro bimbo. Una volta capito che si trattava proprio di lui, di Javier, lo prese in braccio e lo coccolò con tutto il suo amore. Parlava un inglese difficile da capire questa infermiera etiope, era buio ed eravamo tutti stanchi per le mille emozioni vissute e per il lungo viaggio fatto in autobus per arrivare lì, ad Addis Abeba. Però quella frase l'abbiamo capita bene tutti e due, io e Chiara, non c'era possibilità di fraintendimenti. I know his mother, if you want you can meet her tomorrow. Conosco sua mamma, se volete potete incontrarla domani. Ecco che d'un tratto questa mamma appariva nella nostra storia. Tra noi e il nostro nuovo figlio c'era anche lei, una mamma che fino a qualche istante prima sembrava non esistere. E allora tante domande da parte nostra all'infermiera per sapere di più e solo qualche breve risposta che ci dimostrava che lei conosceva davvero questa mamma. Una ragazza giovane che giungeva da sola da un villaggio lontano con questo bimbo in grembo. Chiedeva di poter essere aiutata dall'orfanotrofio alla quale si era rivolta, ma le era stato detto di no. Non era abitante della regione del Wollaita, quindi non poteva essere assistita. Qualcuno di sicuro l'ha accolta in casa e l'ha aiutata fin dopo il parto. Questa mamma dal cuore infinitamente grande, dopo aver dato la vita al nostro Javier, lo ha tenuto con sé per diverse settimane, allattandolo e proteggendolo dal mondo che li circondava. Un mondo nuovo e sconosciuto per il piccolo, un mondo altrettanto sconosciuto per una giovane mamma che percorse decine di chilometri da casa si trovava sola, senza familiari e senza ospedale per affrontare forse la prova più dura nella vita di una donna. E tutto questo era successo meno di un anno prima del nostro arrivo. Era successo proprio lì, in uno di quei tukul che ci circondavano, fatti di fango e canne intrecciate, senza acqua né elettricità. La parola scritta su quel faldone del tribunale è abbandonato, un aggettivo con una forte sfumatura negativa. In realtà la mamma lo ha accudito per un mese, il nostro piccolo Ab, fino al giorno in cui decise di adagiarlo in un punto di passaggio, per correre poi a nascondersi e spiare finché qualcuno non avesse raccolto quel fagotto.
La vogliamo incontrare oppure potrebbe chiederci indietro il figlio e noi ce ne torniamo poi a mano vuote per la seconda volta dall'Etiopia? Questa era la domanda da brividi che correva nelle teste mie di Chiara. La risposta burocratica era una. Avete già presenziato davanti al giudice, il giudice ha già rilasciato la sentenza di adozione, il passaporto è pronto e quindi non dovete preoccuparvi di nulla. Dall'altra parte però c'era una risposta morale, perché davanti a una mamma che magari vedendo il figlio per qualche motivo facesse intendere la sua volontà di cambiare idea o di essersi pentita, certo in quel caso lì, passaporto o non passaporto, sarebbe stata una questione molto molto difficile da gestire da parte nostra.
Non potevamo rifiutare di incontrare la mamma di nostro figlio, quindi non abbiamo esitato nel chiedere all'infermiera di organizzare l'incontro. L'indomani stavamo andando all'ospedale di Dubbo per far visitare Javier, fortemente debilitato da una malattia a noi sconosciuta, quando l'infermiera della sera prima, camminando al nostro fianco, ci ferma e ci dice: «Sta arrivando la mamma, aspettiamola qua». L'aria era calda, la strada che stavamo percorrendo a piedi era sabbiosa ed un tratto dentro di noi il gelo. Ci siamo trovati seduti sulla sedia di uno squallido bar ad aspettare trepidanti l'arrivo di questa ragazza. Eravamo lì per ringraziarla con la voce e con il cuore per il grande dono di cui, grazie a lei, da qualche giorno potevamo godere. L'imbarazzo era ancora più forte poiché sottolineato dalle decine di etiopi curiosi che tutto intorno a noi parlavano tra di loro dicendo parole sconosciute, fissando noi due, uomo e donna, bianchi sconosciuti, che stavano seduti lì ad aspettare una sconosciuta. C'era un gran via vai di persone e di carretti trainati da asini, tante gambe che camminavano, tanti occhi che ci bloccavano sulle nostre sedie. Tra le tante persone, ecco spuntare quella giovane ragazza vestita in modo semplice ma pulito, con i lunghi capelli scuri raccolti in trecce dietro la testa, un viso aggraziato, uno sguardo dolce, un fisico snello ed asciutto come molte donne etiopi. Gli sguardi si incrociano, le nostre mani stringono le sue, le nostre braccia avvolgono il suo corpo in un abbraccio che mai ci saremmo aspettati di poter dare. Questa giovane ragazza è forte, forse ancor più di noi, perché ci guarda negli occhi e non parla, non ci fa domande. Anche questa volta lei è sola, noi siamo in due con Ab stretto forte tra le braccia di Chiara. Dentro di noi tantissime domande che vorremmo porle, tante parole che vorrebbero uscire dalle labbra per raccontarle della nostra gioia e della bellezza del momento che stavamo vivendo. Ma non era giusto da parte nostra fare domande e chiedere di avere tutte quelle risposte per capire come possa una madre abbandonare il proprio figlio. L'unica domanda discreta fatta da noi è stata: «Quale lavoro fai? Dove abiti?» E ha avuto come risposta: abito in un villaggio qui vicino, il mio lavoro è aggiustare le pentole. E poi tutti gli occhi si sono spostati su Ab, che dalle braccia di Chiara è passato nelle braccia di sua mamma, per passare dopo pochi istanti nelle braccia dell'infermiera. Una scena buffa a vederla con gli occhi di chi ci circondava, perché vedeva dei genitori italiani capaci a malapena di tenere in braccio il loro bimbo, passarlo nelle braccia di un'altra donna altrettanto imbarazzata nel tenerlo stretto al proprio petto.
Se stavamo diventando genitori in quel momento, in quei giorni, era proprio per merito della forza di questa donna che da sola aveva deciso di portare avanti da sola una gravidanza fino alla fine. E poi anche avere il buon senso, la maturità di abbandonare il bambino in un posto visibile dove sapeva che qualcuno avrebbe potuto prendersi cura di lui. E quindi questo fortissimo senso di gratitudine, di amore e di rispetto.
Successivamente l'attesa in ospedale, i prelievi di sangue fatti a quel corpicino così piccolo e così impotente davanti agli aghi delle siringhe, e infine il ricovero di Yab in una stanza d'ospedale spoglia, puzzolente e piena di insetti. Tutti questi eventi hanno spostato le nostre premure e le nostre preoccupazioni su di lui, fino a farci scordare della presenza della mamma. In questo incontro così importante rimangono tanti ricordi e tante emozioni ben impresse nelle menti mie di Chiara. Qualche foto, qualche breve filmato e un pezzo di carta scritto in amarico, dove la mamma di Ab ha scritto con il suo pugno il proprio indirizzo. Un'altra cosa rimane infinitamente più importante delle precedenti: la certezza di essere stati mamma e papà coraggiosi che hanno fatto tutto quello che gli è stato possibile per aiutare l'uomo che Ab un giorno diventerà a trovare il maggior numero di risposte veritiere nella sua storia così speciale. Intitola Mother's Eyes, questo brano che Luca Michedi ha deciso di mettere in chiusura della storia che ci ha mandato Iano. È una storia che sembra, come sempre accade, sembra scritta in questi giorni, in realtà è una storia che risale a molti anni fa, e quindi siamo, diciamo, avanti nella vita loro e ovviamente anche di Abier. Pronto, ciao Iano, buongiorno.
Buongiorno, ciao carissimo Matteo, e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
Come stai?
Molto molto bene, direi che tutto gira nella maniera più perfetta e nella maniera più piacevole in questo periodo.
E Abier, tra l'altro, scusami, è corretta il suono della parola Abier?
Sì, sì.
La pronuncia
Abier, okay. Abier, ma per tutti è molto semplicemente Abi. Dal momento che Abier è un nome pressoché sconosciuto, diciamo, qui in Italia, è molto più facile, molto più semplice, appunto, Abi per tutti.
Quanti anni ha oggi?
Anche per gli insegnanti a scuola. Ha finito da poco la terza media, ha compiuto da poco 14 anni e quindi ormai è diventato un adulto, vorrei dire, sotto tutti gli aspetti, e questo non può che farci grande piacere, perché il nostro lavoro ha portato ottimi frutti.
E tra l'altro ha un fratello da qualche anno anche.
Ha un fratello che è infinitamente più piccolo di lui, perché vista la buona esperienza fatta con Abi abbiamo deciso di fare il bis, e questa volta il destino ci ha portato poi a Mumbai, dove abbiamo adottato Saransh, meglio detto Saru, anche qui per semplificare un po'. A volte, senti, le persone ci chiedono: ma perché non cambiate i nomi, perché non li chiamate in un modo o nell'altro? E una risposta c'è, e mi piace sempre anche dirlo agli amici con cui parliamo, e le associazioni o le persone, diciamo, che lavorano nell'ambito delle adozioni dicono: il nome è l'unica cosa che il bambino o la bambina si porta via dal suo stato di origine, per cui per quanto possibile cercate di tenerlo. E infatti è vero, in un caso e anche nell'altro noi siamo stati nell'orfanotrofio, ci è stato dato un fagottino, in entrambi i casi si trattava di bambini che avevano un anno, e a parte il bambino e il body con il pannolino non abbiamo portato via altro, quindi ci piace confermare questa idea che il nome sia un filo comune, che un trait d'union che ci lega ad Addis Abeba e poi anche a Mumbai.
Senti, io intanto faccio un piccolo annuncio agli ascoltatori che hanno voglia di andare a vedere le bellissime foto che ci avete mandato, in cui ci sei tu appoggiato a un letto d'ospedale con Abi, insomma, che, come sì, raccontavi, non stava molto bene, ci sei tu con lui in braccio e tante persone che guardano, ma soprattutto c'è anche la foto di Abi con la sua mamma naturale in braccio, e si vede quello che tu racconti di una persona con uno sguardo comunque che sembra sereno, felice, una ragazza che tiene in mano in braccio questo bambino che ha deciso di lasciare a qualcun altro. A questo proposito, lei l'avete più sentita, l'avete più vista, siete rimasti in contatto in qualche modo?
In nessun modo, o meglio, dopo quell'incontro ci siamo scambiati reciprocamente un bigliettino con l'indirizzo nostro scritto in italiano e un indirizzo suo che lei ha scritto di suo pugno in amarico. Però da parte di Abby non c'è mai stato nemmeno vagamente il bisogno o il pensiero di tornare in contatto, e quindi ci siamo detti è un legame di cui noi non abbiamo bisogno, diciamo io e Chiara, e quindi se Abby l'avesse voluto o lo vorrà, proveremo a ripartire da quel biglietto per ricostruire la strada. Se, come sembra finora, Abby invece dice io sono qui, sono italiano, sono a tutti gli effetti, diciamo, stabile qui in Italia, allora non servirà più quel biglietto, resterà nel cassetto dove l'abbiamo riposto ormai 13 anni fa.
Senti, tu dici che questa storia l'hai scritta per lui, no? Immagino tra le altre cose che tu e Chiara avete fatto, certo. State facendo per tenere viva la possibilità di recuperare la sua storia. Lui lo sa quindi di questa puntata, cioè sa che stiamo raccontando questa sua storia?
Sì, lo sa, e nella maniera più, non so, più semplice o più superficiale, se vogliamo, che può riguardare un ragazzo della sua età che ha appena finito gli esami scolastici, che pensa solo a divertirsi. Non più tardi di 3 giorni fa io e Chiara abbiamo detto Abby, rileggiamo insieme quella storia, perché era da un po' che non la tiravamo fuori dal cassetto, l'ultima volta era stato diversi anni fa, e quindi abbiamo ricreato fuori la storia. Abby l'ha letta lui ad alta voce mentre eravamo seduti a tavola, alla fine, che dopo averla letta chiude il foglio, dice bene, a posto così, posso andare. Quindi questo per dire quanto alcune cose per noi abbiano un valore immenso, quanto invece per lui al momento questo valore immenso non ce l'abbia, ma magari lo diventerà in futuro.
Mi sembra la cosa più giusta, mi sembra che voi appunto stiate apparecchiando tutto perché se e quando lui avrà voglia avrà la strada aperta per poterla cercare. Senti Iano, ci sarebbero un sacco di cose che vorrei chiederti, ma ce n'è una in particolar modo che mi incuriosisce, perché tu e Chiara dite che quando avete incontrato questa persona, questa ragazza, avete provato nei suoi confronti un senso di gratitudine infinito. Ecco, questa è una cosa che secondo me le persone che non hanno adottato dei figli non riescono a capire. Me la racconti un po' meglio? Perché siete grati a una persona che non conoscete e che, come dire, aveva lasciato suo figlio in modo che qualcuno lo potesse trovare?
Sì, certo, non eravamo grati per il fatto che lei avesse abbandonato un figlio, certo, perché questo sarebbe assolutamente immorale, diciamo. Però quando il cammino di una coppia prende un certo percorso e la coppia vede e capisce che non può avere dei figli naturali e quindi intraprende poi il cammino dell'adozione, è una strada in salita, una strada a volte lunghissima, a volte un po' più corta, e quindi avere davanti a noi quella persona che aveva concretizzato questo nostro sogno che ormai durava da diversi anni, da almeno 4-5 anni, ecco, questo era il motivo per cui
eravate grati.
Ci dava questo senso di gratitudine, sì. Iano, ma anche per la sua volontà di incontrarci, certo, e di stringerci le mani.
Iano, ho detto che era l'ultima domanda, ma in realtà ne ho un'altra, perché vorrei che tu ci dessi una mano così per evitare di incappare in errori quando incontriamo, abbiamo amici che hanno fatto la vostra scelta magari, no? Che hanno deciso di adottare qualcuno. Qual è la cosa che dà più fastidio ai genitori adottivi che gli venga detto da qualcuno vicino o lontano?
La domanda top che ci viene riproposta ancora oggi è da quanto tempo l'avete adottato? Questa è la domanda tipica. Poi, ma parla italiano, capisce la nostra lingua, però l'elenco delle domande è infinito. Devo dire che, Matteo, all'inizio queste domande danno fastidio, poi quando passano gli anni e le domande si ripetono diventa quasi un senso di allegria o di simpatia sentirsele riproporre. Come quando è capitato in riva al mare a Caorle, che io e Chiara, entrambi biondi e dai chiari tratti europei, Chiara anche con gli occhi azzurri, tenevamo Abby che aveva un anno sul bagnasciuga, passa una signora, ci guarda e ci dice ma lo avete adottato? quindi più evidente, più chiaro, certo, non potrebbe essere.
Chiarissimo. Iano, grazie davvero per la storia, saluta Chiara, saluta Abby e saluta anche Saru a questo punto, visto che è parte della storia. In bocca al lupo per tutto, Iano.
Grazie
a presto.
A tutti voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, a presto. Take up your arms, sons and daughters, we will arise from the bunker.
Loro sono The Decemberist, che cantano Sons and Daughters, cioè figli e figlie. Ora la parola però passa a Maura Cancitano, di cui sono molto curioso di sentire il parere.
La storia di Iano è molto commovente, ci invita a riflettere sull'amore e sulla scoperta personale, e mi è venuta in mente una grande filosofa britannica, Iris Murdoch, che ha parlato molto dell'amore come una forza che ci permette di vedere il mondo in modo più chiaro e più vero. E l'amore di Iano e di Chiara per Javier li spinge a cercare in effetti la verità sulle sue origini, li porta a scoprire la storia della sua madre biologica, anche se questo ovviamente li pone in una condizione di tensione e di difficoltà. Ma è il loro amore a renderli capaci di comprendere e apprezzare quello che ha fatto questa giovane madre, che ha fatto tutto il possibile per il bene del proprio bambino, che poi alla fine diventa l'interesse di tutte e tre queste figure genitoriali. Ecco, Iris Murdoch sostiene che le nostre azioni morali dovrebbero essere guidate da una visione attenta e amorevole della realtà. E allora questo incontro che avviene con la madre biologica del bambino è un momento di grande intensità morale, in cui si sceglie di non fare domande invadenti, ma di riconoscere la dignità e il coraggio di questa giovane donna. La filosofia di Murdoch enfatizza come la comprensione morale sia radicata nelle nostre esperienze personali e nei contesti in cui viviamo. E allora questa storia ci mostra come le esperienze di adozione, di incontro, possano essere non solo eventi isolati, ma parte di un tessuto di relazioni e di significati che danno forma alla vita e alle scelte.
Matteo Caccia racconta.
Ashley Westerman è una giornalista americana. È cresciuta con i suoi genitori adottivi, che l'hanno accolta nella loro famiglia quando lei aveva solo 10 mesi. Questa è un'altra storia di adozione, ed è la storia di una giovane donna che a un certo punto della sua vita decide di andare nelle Filippine per cercare la sua madre biologica. L'abbiamo trovata su NPR, la National Public Radio, e si intitola «Ho trovato la mia madre biologica, non mi ha sconvolto la vita, e va bene così». Non assomiglio a nessuno. Fissavo le foto di famiglia e cercavo nei volti dei miei genitori un accenno di somiglianza con il mio. Non ne ho trovati. Sono stata adottata e i miei genitori americani e i loro antenati tedeschi, inglesi, scozzesi, irlandesi non hanno i miei occhi marroni a mandorla, gli zigomi alti, i capelli castano scuri setosi e il tipico naso filippino piatto e rotondo. Sono nata nel 1988 a Valenzuela, una città nell'area metropolitana di Manila, la capitale delle Filippine. Sonia e Vernon Westerman mi hanno adottata in orfanotrofio quando avevo 10 mesi, e da allora sono andata a vivere con loro nella zona rurale del Kentucky occidentale, dall'altra parte del mondo. 2 anni dopo la mia adozione nacque il loro primo figlio biologico, mio fratello John Paul, e dopo altri 2 anni mio fratello Eric. Eric ha preso da mia madre, John assomiglia a mio padre. Per loro guardare i nostri genitori era come una prova immediata della loro origine. Avevo circa 8 anni quando decisi che la volevo anch'io quella prova. Forse se avessi trovato la mia madre biologica avrei finalmente potuto vedere il mio volto in quello di qualcun altro. Qualche tempo dopo ho deciso che avrei cercato la mia madre biologica dopo aver compiuto 30 anni. Immaginavo che a quell'età sarei stata abbastanza matura da gestire quello che è stato descritto ovunque nei film, nei libri e nei notiziari come un evento enorme che ti cambia la vita. Ma cosa succede se in effetti non lo è? Sapevo di essere stata adottata dal House of Maryvilla, una casa accoglienza per madri nubili. Sapevo anche che la mia madre biologica era giovane e povera quando è rimasta incinta, quindi ha deciso di abbandonarmi per darmi la possibilità di una vita migliore. Verso la metà degli anni 2000 ho iniziato a vedere sempre più storie di figli adottati che cercavano i loro genitori biologici. All'inizio del 2018, l'anno in cui ho compiuto 30 anni, ho inviato un'email al mio orfanotrofio e ho chiesto aiuto per trovare la mia madre biologica. Una suora ed io ci siamo scambiati alcuni messaggi e infine mi ha inviato questo circa 2 settimane dopo. Quando verrai alla Heart of Maryvilla, per favore mandami la tua ultima foto. Posso chiederti cosa vuoi sapere della tua madre biologica? E mi sono bloccata. Cosa volevo sapere della mia madre biologica? Non mi era mai stato chiesto in maniera così diretta prima. Volevo sapere da dove veniva, com'era la sua vita prima e dopo di me? O avrei preferito sapere se avevamo dei tratti della personalità in comune, o tutto ciò che volevo davvero sapere era se ci assomigliavamo oppure no? Ho risposto: immagino di voler sapere di lei e di come è stata la sua vita in questi ultimi 30 anni. Il giorno dopo la suora mi ha scritto per dirmi che l'aveva trovata. Poi mi ha mandato un messaggio con una sua foto. Prima di cliccarci sopra, il battito del mio cuore è accelerato. Quel volto sarebbe stato familiare oppure quello di una sconosciuta? Ho aperto l'immagine e il mio cuore è sprofondato. Ho cercato il mio volto nel suo, ma non l'ho trovato. Non mi ci sono riconosciuta. No sign forever. Every time, some days I think I see sudden shadow of a memory. We've been crossing from the start of eternity. Qualche settimana dopo ero su un aereo diretto dall'altra parte del mondo per incontrarla. Mentre percorrevo il lungo vialetto che portava all'orfanotrofio, ero ansiosa. I miei nervi, uniti all'intensa umidità delle Filippine a febbraio, rendevano il viaggio una tortura.
When I arrived, I was greeted by one of the nuns who had helped search for my birth mother.
Hello, maganda umaga. Good morning.
Mi sono avvicinata all'ingresso e sono stata accolta calorosamente da Suor Lea. Mi ha mostrato una stanza con pareti color crema e rifiniture verdi. C'era un grande tavolo di legno con un gruppo di sedie al centro. Un ventilatore soffiava silenziosamente nell'angolo. Suor Lea e io ci siamo sedute e abbiamo parlato un po' di mia madre naturale, Lucita, che oggi ha 52 anni. Quando è rimasta incinta di me, Lucita ne aveva 22. Non lo ha detto a nessuno della sua famiglia. L'80% delle Filippine è cattolico e lo stigma associato alle gravidanze fuori dal matrimonio, soprattutto 30 anni fa, spingeva molte donne ad affidare i propri figli agli orfanotrofi per evitare di svergognare se stesse e le loro famiglie. Lucita, ha detto Suor Lea, avrebbe voluto contattarmi già molto tempo fa, ma aveva aspettato che fossi io a cercarla per prima. Mi ha dato un consiglio sulla mia reunion. Non aspettarti nulla, mi ha detto. Tieni il cuore e la mente aperti. E poi se n'è andata per andare a prendere mia madre. Il momento che precede l'incontro tra un figlio adottato e la sua madre biologica è molto intenso. Ciò che era iniziato come una curiosità da bambino stava per diventare realtà. Quando Lucita è finalmente entrata nella stanza, i suoi grandi occhi castani infossati luccicavano di lacrime. Aveva un sorriso timido, sembrava quasi a disagio, come se non sapesse come avrei reagito quando l'avessi vista. Per un momento esitammo e poi si avvicinò per abbracciarmi.
Hi.
When Lucita Timbal Picanha walked into the room, she hugged me.
Ci abbracciammo a lungo e Lucita singhiozzò forte mentre le lacrime scorrevano silenziosamente sul mio viso. Una di fronte all'altra, finalmente scrutai il suo viso, ma non erano tratti che riconoscevo. Non vedevo il mio viso nel suo e francamente mi sentii davvero delusa. Cercai di non darlo a vedere. Le porsi un album fotografico che avevo preparato per lei con le foto della mia vita. Lo sfogliammo assieme. Ho iniziato a raccontarle gli ultimi 30 anni con Suor Lea, che traduceva dall'inglese al Tagalog e viceversa. Ma la lingua non era l'unica barriera. Lucita non riusciva a capire veramente la mia vita negli Stati Uniti, le sue sfumature, come il disagio che ho sempre provato non solo nell'essere una persona adottata, ma anche una persona di colore cresciuta in una comunità rurale a maggioranza bianca. Né riusciva a immedesimarsi nel razzismo, nella discriminazione che ho sperimentato nel corso della vita, o nelle difficoltà che affronto ora come donna di colore nel mondo del lavoro. E a mia volta io non riuscivo proprio a capire la sua vita. Lucita è cresciuta in una famiglia molto povera e non è andata a scuola oltre la quinta elementare. Ora è sposata e vive in una città sul mare con suo marito, un pescatore, e i loro 4 figli, i miei fratellastri. Una di loro, la figlia 12enne, Nicole, assomiglia un po' a me a quell'età. Saperlo mi dà un po' di conforto. Mi ha detto che temeva che mi sarei arrabbiata con lei per avermi abbandonato.
While we were talking, Lucita told me she was worried I would be angry with her for giving me up.
She's thankful to God that you are successful and you had a good life.
È grata a Dio che tu abbia avuto successo e che tu abbia avuto una bella vita, dice Suor Lea traducendo per Lucita. Sì, ho risposto, ho avuto una vita davvero bella e tu hai fatto la cosa giusta e non sono arrabbiata per questo.
Then I watched as 30 years of guilt and sadness melted away.
A questo punto ho visto dissolversi 30 anni di sensi di colpa e di tristezza. I suoi occhi si sono illuminati e un ampio sorriso le è apparso sul viso rigato di lacrime. Era evidente che anche Lucita avesse atteso a lungo questo nostro incontro. Per quanto mi riguarda, sebbene anch'io abbia atteso e immaginato a lungo questo momento, non ho la sensazione che la mia vita sia cambiata drasticamente dopo di esso. Ho capito che Lucita e io non abbiamo molto in comune, a parte il nostro DNA. Ho ottenuto alcune risposte, ma nel complesso, il mio viaggio per ritrovare la mia madre biologica mi ha lasciato un senso di delusione. E va bene così. Non esiste un modello di come dovrebbe andare il ricongiungimento con i propri genitori biologici. Ognuno ha la propria storia di adozione. Immagino che ognuno abbia anche una storia diversa da raccontare circa questo incontro. E io ho accettato che questa è la mia storia. Si intitola I Found You, questo brano con cui salutiamo questa storia bellissima, cioè Ti ho trovato. La storia, vi dicevo, l'abbiamo trovata su NPR, che è la radio pubblica nazionale americana. I Found My Birth Mother, cioè ho trovato la mia madre biologica. It didn't rock my life, cioè non ha cambiato la mia vita. And that's okay, e va bene così. Come dice lei, giustamente, ognuno ha la sua storia di adozione e siamo felici che in questa puntata abbiamo potuto metterne insieme due, che sono ad esempio due storie molto diverse tra di loro. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale dedicata a Stefano.
Matteo Caccia racconta.
Vi stiamo raccontando la storia che ci ha inviato Stefano, un nostro ascoltatore che nel 1980 era un militare di leva e si è trovato catapultato in Irpinia per aiutare la popolazione colpita dal terremoto. La situazione però è molto diversa da come dovrebbe essere. Loro non hanno nessun tipo di mezzo di istruzione, non hanno soldi, dormono accampati in una scuola, assediati dalla gente del posto che evidentemente non li vuole lì. Nella puntata di ieri Stefano e i suoi commilitoni stavano distribuendo coperte e latte in polvere alla gente. Le coperte sono quasi tutte finite nel fango, mentre il latte, ecco, ricominciamo da qui. È arrivata la sera, i carabinieri ci chiedono di venire a vedere cosa è accaduto fuori. Per terra un fiume bianco. Non capiamo, poi ci indicano di guardare in alto, sulle picche della recinzione. In ognuna è conficcato un cartone di latte, la sorgente del fiume bianco.
I carabinieri rientrando ci avvisano, noi siamo chiusi in comune, che c'è fuori una cosa da vedere. E uscendo vediamo che c'è un fiume bianco che scorre davanti al comune. Non capendo cos'è, ci giriamo e vediamo che sono tutti i cartoni di latte conficcati nelle picche della cancellata e da cui sgorga il latte, buttato via. È il disprezzo che noi soffrivamo, questo è il disprezzo proprio vero. Era per quello che poi ci eravamo asserragliati, proprio far west, tipo gli indiani al contrario però.
Alla sera, parlando tra noi, comprendiamo che quella gente non vuole essere aiutata, vuole solo i soldi che arrivano dallo Stato. Noi siamo solo un ostacolo e come tale cercano di avvisarci che verremo rimossi, con le buone o con le cattive. Chiusi nel comune passiamo la notte e al mattino decidiamo di andare ad aiutare gli alpini a spostare le macerie del centro storico che è tutto praticamente sbriciolato. Non si può comprendere cosa vuol dire scavare nelle macerie di quella che prima era una casa senza averlo fatto. È come un girone infernale.
Chi ha vissuto il terremoto sul posto non riesce bene a capire cosa vuol dire una casa sbriciolata e schiacciata. Sei piani di casa che sono entrati tutti a far parte della cantina di quella casa. Non esiste quasi la possibilità di trovare nulla intatto. Non sappiamo perché naturalmente siano crollate tutte, cioè quasi tutte le case, alcune sì, altre no. È un girone comunque infernale.
Non ci sono mezzi meccanici, non abbiamo badili o picconi, quindi lavoriamo con le mani, senza guanti, spostando le pietre una alla volta. Le case sono ridotte a cumuli. Dobbiamo in pratica scendere nello spazio dove prima c'erano le cantine per raggiungere quelli che erano i piani alti. Si lavora spostando parti di mobili e corpi di persone che abitavano lì. Tutto intorno ci sono i vivi che attendono. Non capiamo se aspettano che vengano ritrovati i corpi o se hanno paura che emerga qualche valore e che venga rubato.
La scena è brutale perché le case crollano, sono in alcuni casi polvere, in alcuni casi ci sono dei magazzini e in altri casi ci sono dei laboratori artigianali. Noi abbiamo l'incarico, ci viene richiesto più che altro, di andare a recuperare il materiale che è sepolto oppure è a rischio di seppellimento. E quindi andiamo in posti un po' pericolosi e portiamo fuori questo materiale che poi viene portato via da macchine che arrivano, caricano e vanno via.
Ogni volta che troviamo un corpo dobbiamo avvisare i medici che fanno i sopralluoghi e poi si può mettere il corpo o quello che rimane in contenitori che vengono portati via. L'odore è tremendo perché si sono rotte le fognature e tutto si è mescolato ristagnando. È un paese ricco, ci sono molti laboratori artigianali, molti magazzini sono crollati a causa delle scosse ed è necessario rischiare di passare sotto parti pericolanti per raggiungere il materiale. Veniamo però spinti dai proprietari ad andare in posti non molto sicuri, raccogliere il materiale e portarlo fuori dove viene caricato su macchine che se ne vanno.
Le richieste che ci fanno sono quelle di aiutarli, arrivano dalle persone più disparate, ci vengono a chiamare, ci dicono di andare con loro. Noi non sappiamo se è nostro compito farlo, però dove possibile ci avviciniamo a queste case diroccate e non siamo in grado di dire di sì o di no, noi facciamo quello che ci viene richiesto, cercando di salvarci, no? Non abbiamo neanche i guanti con cui spostare le macerie, però la merce la riusciamo in qualche caso a portare via, a salvarla.
È anche un paese dove il centro antico è completamente distrutto e l'immediata periferia è parzialmente crollata, sicuramente a causa della scarsa qualità del cemento utilizzato. Ma la gente ricca abita nelle seconde case o in campagna a pochi chilometri. Il loro obiettivo è recuperare il materiale prima che venga perso. Iniziano ad arrivare i soccorsi da fuori e sabato sono già passati 10 giorni. In piazza ci sono persone che con un tavolo aspettano l'arrivo del materiale per registrarlo, ma quello che si sta avvicinando viene immediatamente sequestrato a pochi chilometri dal centro da personaggi che intercettano i mezzi, in particolare le roulotte, e li dirottano altrove. Non si riesce neppure a fare una stima di quello che arriva, né tantomeno si riesce a distribuire qualcosa. Si intitola Sons questa canzone, cioè figli. Io ringrazio moltissimo Federico Bernocchi che lavora alla storia seriale originale, grazie a Stefano che ci permette di raccontarla e a tutto il resto della redazione, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni. Io vi ricordo che noi continuiamo a raccogliere le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci faremo un'intera puntata, un'intera stagione, ovviamente ormai la prossima dopo la pausa agostana. Ora la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!